File 8, pagina 29. Il carcere. Fra le molte centinaia di migliaia di persone che vennero deportate da tutti i paesi dell'Europa occidentale, pochi, anzi pochissimi, conoscevano, prima di arrivarci, l'esistenza dei campi di concentramento e la violenza che ivi i deportati erano costretti a subire. La maggior parte riteneva di essere inviata in Germania a lavorare, come ad essi era lasciato credere dai tedeschi, e per molti il problema più grosso consisteva nel come salvarsi dai bombardamenti alleati. Io stesso fui testimone di quanto fosse diffusa e generale tale convinzione, allorché, chiamati uno a uno per nome e cognome, uscimmo dalle nostre celle ed affluimmo nel braccio del carcere in attesa della partenza. Mentre eravamo lì ammassati, cercai di spiegare a diversi compagni che la realtà sarebbe stata diversa da come se la immaginavano e che il pericolo minore sarebbe stato proprio quello di morire sotto un bombardamento. Alle avversità, ai tormenti e alle sofferenze che ci aspettavano, forse sarebbe stata preferibile la morte. Ricordo alcune risposte a questi miei tentativi di spiegazione. «Ma lassù speriamo che non ci interroghino più. Lassù dormiremo tranquilli, non avremo più paura sino all'alba». Questa risposta me la diede un caro amico, Rodolfo Rudi Sartori, ufficiale di aviazione triestino. Offertosi volontario per una missione speciale dal sud, era stato sbarcato sulla costa veneta da un sommergibile partito da Brindisi. Ma a Trieste, a seguito di una delazione, era stato scoperto dalla Gestapo. Era stato ripetutamente torturato. Quella sera Sartori si trovava con me nel braccio del carcere. Speravamo entrambi di venire inviati in Germania, anche se io, Udina e Karabaik, spiegavamo loro quali erano i tormenti, i pericoli e le sofferenze della deportazione. Sartori quella notte stessa venne prelevato dal carcere e trucidato nella risiera di San Sabba. Millevoi, prelevato assieme a Sartori, venne fucilato all'alba. I sentimenti che si agitavano nell'animo dei prigionieri erano diversi. Max Wart, Sartori, Millevoi, Umberto Felluga, del PDA e del CLN triestino, chi scrive ed altri, consideravano una fortuna uscire dal carcere triestino del Coroneo, per non dover più temere torture, bastonature, interrogatori, o forse anche la fucilazione come ostaggi. Gli anziani come Fogazzaro, Magaina, Umberto Gaspardis, DGL, ed altri temevano il freddo nelle regioni del nord e si disperavano perché lasciavano le famiglie piene di problemi, non ultimi quelli del vivere quotidiano. Inquieti e con i volti tesi aspettavamo qualcosa che tardava ad arrivare. Nella mia giovanile incoscienza io ero, assieme a Sartori, uno dei meno pessimisti. Pensavo, e lo dicevo ai compagni, che la liberazione di Firenze, avvenuta parecchie settimane prima, lo sbarco in Normandia con la successiva avanzata delle truppe alleate in Francia, culminata con la liberazione di Parigi, la rivolta di Varsavia e l'avanzata dell'Armata Rossa, preludessero alla fine della guerra entro uno o due mesi, e quindi la nostra deportazione, sì, proprio la deportazione, non sarebbe stata lunga, riducendo così di molto tutti i pericoli che essa comportava e che io conoscevo. A Natale, al più tardi, se fossi riuscito a sopravvivere, sarei stato di nuovo a Trieste. A casa mia conoscevo assieme a mio padre l'esistenza dei campi di concentramento nazisti sin dalla tarda estate del 1938. Una sera, Durante una delle interminabili partite a scacchi con mio padre nel nostro albergo di Porto Rose, un cliente, ex parlamentare austriaco, era già avvenuto l'Anschluss, cioè l'annessione dell'Austria al Terzo Reich, aveva raccontato tutto quello che sapeva sui campi di concentramento e ci aveva spiegato perché quell'estate la nostra abituale clientela dell'albergo, per lo più facoltosi commercianti ebrei, viennesi e praghesi, non era scesa in Italia. Disse che in Austria circolavano notizie terrificanti riportate dai tedeschi sulla vita e sul lavoro cui erano costretti i deportati nei campi. A Vienna e in tutta l'Austria, inoltre, avvenivano continue rettate di ebrei, sindacalisti ed esponenti dei partiti di sinistra. Anche i suoi colleghi parlamentari erano stati prelevati nel corso delle rettate e a qualche mese di distanza di essi non si sapeva ancora niente. Così erano spariti anche intellettuali e lavoratori che avevano partecipato nel febbraio 1934 alla lotta armata contro il governo clerico reazionario del cancelliere Dollfuss, ucciso dai nazisti austriaci il 25 luglio 1934 in un tentativo di colpo di Stato. Aggiunse che gli uccisori di Dollfuss erano stati scarcerati dai nazisti immediatamente dopo il loro arrivo a Vienna ed erano stati inseriti in posti di comando sia a Vienna che nel resto dell'Austria. Egli stesso ci disse aveva paura e si riprometteva di iscrivere la figlia Sonia all'università di Padova onde potesse con calma e serenità continuare gli studi. Nel dicembre dello stesso anno, a casa di Fritz Korb, incontrai un suo amico che dopo un viaggio avventuroso era riuscito ad arrivare sino a Trieste e da qui sperava di poter partire in qualche modo per le Americhe. Si chiamava Schlesinger, era un facoltoso commerciante ebreo di Francoforte. Viveva terrorizzato alla sola idea di essere scoperto e rispedito in Germania. Quella domenica pomeriggio lo ascoltammo in silenzio. Man mano che raccontava le sue traversie e la vita degli ebrei nella Germania nazista, cominciavamo a comprendere le ragioni della sua paura. Ci raccontò cosa aveva visto a Francoforte qualche settimana prima, dopo l'uccisione il 7 novembre 1938 a Parigi di un alto funzionario dell'ambasciata tedesca, Ernst von Rath. Nel descriverci l'assalto ai negozi degli ebrei, compreso il suo, le bastonature subite dai suoi conoscenti, il saccheggio del suo negozio di stoffe a cui aveva assistito di nascosto dalla casa della sua amica ariana, tremava. Il pogrom nazista scatenatosi la notte tra il 9 e il 10 novembre del 38, accompagnato da uccisioni e ferimenti e dall'incendio delle sinagoghe in tutta la Germania e di molte abitazioni ebraiche, durò una settimana. Più che di notte dei cristalli, fu la settimana dei cristalli, come venne definita per le strade coperte dai vetri infranti, a seguito delle devastazioni compiute dalle squadre naziste. Ci accennò anche alle punizioni in cui incorreva l'ebreo scoperto a far l'amore con una donna ariana, in base alle leggi emanate dal nazismo per difendere l'integrità della razza, e ci parlò del suo continuo terrore che si venissero a conoscere i rapporti che lo legavano alla sua amica. «I campi di concentramento non sono campi segreti», disse con nostra meraviglia. «Ne parlano liberamente i giornali annunciandone l'apertura». Leggo la nota numero 1. Vedi articoli del Völkischer Beobachter e del Münchner Neueste Nachrichten, riportati in appendice. Il racconto ci impressionò moltissimo. Schlesinger riuscì a partire per l'America del Sud con falsi documenti greci nei primi mesi del 1939. E zio Fritz, qualche mese dopo, mi disse che se lo Schlesinger, ricchissimo e tanto tirchio, aveva deciso di scappare e lasciare gran parte delle sue ricchezze in Germania, le cose che lì accadevano dovevano essere molto gravi. Un altro fatto che contribuì a formarmi un'idea più precisa sui lager nazisti avvenne dopo lo scoppio della guerra, durante una missione a Lione. Nell'autunno del 1942, come ufficiale di complemento dell'aeronautica, prestavo servizio nella sottocommissione aeronautica della Commissione Italiana d'Armistizio con la Francia, CIAF. Fui mandato in missione a Lione e mentre passeggiavo una sera per le vie della città, su una bancarella di libri usati, vidi esposta l'edizione italiana di un libro che mi interessava, Il capitalismo moderno di Werner Sombart, edizione Vallecchi, e che in Italia era esaurito. Lo acquistai e mentre ne osservavo degli altri, il rivenditore me ne mise in mano due, dicendomi: «Prenda anche questi, sono interessanti». Si trattava di Entretien avec Hitler, Hitler m'a dit, di Hermann Rauschning, l'ex presidente del Senato di Danzica, che, abbandonato il nazismo, si era rifugiato in Francia, dove nel 1940 aveva pubblicato il libro che fece molto scalpore per le dichiarazioni che Hitler aveva fatto all'autore. L'altro era un opuscolo, a firma di molti scrittori tedeschi, di cui ricordo solo il nome di Anna Segers. In una settantina di pagine si richiamava l'attenzione degli intellettuali europei sui campi di concentramento e si parlava della vita e degli eccidi commessi nei lager dal 1933 al 1939. Ritornato a Torino li lessi avidamente e infine, qualche giorno prima di Natale, in un pomeriggio trascorso insieme nel solito locale che frequentavamo, la latteria di San Carlo nell'omonima piazza dove si affacciavano le finestre degli uffici della commissione d'armistizio, Jaime Pintor mi informò, felice, di essere stato trasferito a Vichy, lontano dalle scartoffie. Gli regalai entrambi i volumi. Fu l'ultimo pomeriggio che trascorremmo assieme. Non lo rividi più. Leggo la nota 2. Jaime Pintor, sottotenente della CIAF Esercito. Di famiglia sarda, ma romano di nascita, aveva 2 anni più di me. Meraviglioso traduttore di Hermann Hesse e di Rainer Maria Rilke, o ancora qualche sonetto ad Orfeo con tutte le sue correzioni, a 23 anni era già un intellettuale lucido e razionale. Quando ci lasciammo alla fine del 1942, per l'influenza che ebbero su di lui gli amici torinesi Leone Ginzburg e Massimo Mila in particolare, era irriducibilmente antifascista. Dopo l'8 settembre 1943 riparò a Bari e Napoli e con il nome di Ugo Still morì saltando su una mina tedesca in provincia di Campobasso mentre tentava di attraversare le linee per unirsi ai partigiani del Lazio. Un suo caro amico, Mika Kamenevsky, attuale direttore del Corriere della Sera, usa lo pseudonimo di Ugo Still. Fine della nota. La lettura dell'opuscolo, che mi impressionò per la sua larga documentazione, mi fece meditare sul fatto che mai uno degli ufficiali tedeschi, componenti la commissione d'armistizio tedesca con la Francia, con i quali io e Jaime spesso, dopo il lavoro, trascorrevamo assieme delle ore, avesse fatto il minimo accenno ai lager. Infine, la cella 88 del Coroneo. Venni arrestato, Il 3 settembre 1944, a seguito della spiata di un agente provocatore. Avevo avuto rapporti con antifascisti udinesi di Giustizia e Libertà, il dottor Giobatta Angeli, poi commissario di brigata della divisione Garibaldi Natisone, e del Partito Comunista Italiano, il farmacista Emilio Beltrame, esponente del partito, che mi avevano indirizzato a Trieste ad Arturo Bergera, un sottufficiale di Marina, richiamato presso il comando Marina e che, dopo l'8 settembre 43, aveva organizzato un gruppo di ufficiali di Marina per la lotta antitedesca. Bergera si era messo prima in contatto a Venezia col capitano di fregata Jan Kulczynski, poi fucilato dai tedeschi, medaglia d'oro della Resistenza, e quindi a Trieste con Ercole Miani, comandante di Giustizia e Libertà, GL. Bergera mi aveva chiesto di trovare sulla costa istriana occidentale, che conoscevo bene, un luogo adatto a sbarchi di missioni e materiale. Compito che eseguii, ma venni arrestato dall'SS prima che il Corpo Volontari della Libertà, CVL, di Milano potesse venire informato della località prescelta. La sera del 3 settembre 1944, scortato da due sottufficiali della Gestapo, che per l'intero pomeriggio mi avevano sottoposto ad uno stringente interrogatorio e mi avevano pure affibbiato qualche bastonata, varcai il portone del coroneo. Dopo le usuali formalità all'ufficio matricola, venni accompagnato al terzo piano e spinto brutalmente nella cella 88. La cella era già abitata, ma buia, poiché era in corso un allarme aereo. Scorsi indistintamente due individui che gentilmente mi chiesero se avevo bisogno di qualcosa e se potevano in qualche modo aiutarmi. Li ringraziai, mi adagiai sul giaciglio libero, cercando la posizione in cui le ossa mi dolessero meno, e mi addormentai quasi subito. L'indomani mattina al risveglio rimasi esterrefatto. I miei due compagni di cella sembravano degli scheletri ambulanti, specialmente uno, il più basso, che poi saprò chiamarsi Giulio Udina, era spaventoso. L'altro, Giuseppe Carabaic, che a me sembrò molto alto, era decisamente in condizioni migliori. Forse mi appariva così perché era vestito meglio dell'Udina. Li salutai, mi risposero e dall'accento compresi che erano dalmati. Chiesi loro da dove venissero. Da Dachau, mi risposero. A me quel nome non giungeva nuovo al momento, però non riuscivo a localizzarlo né a trovare alcun collegamento che mi spiegasse dove l'avevo già sentito. Non mi ricordavo più dell'opuscolo comperato 2 anni prima a Lione, dove Dachau era citato più volte. Chiesi, dov'è? In Germania, mi risposero, in Baviera, vicino a Monaco. È un campo di concentramento. Giorno dopo giorno, in quelle interminabili settimane che trascorremmo insieme nella cella, intervallate soltanto dagli estenuanti e temuti interrogatori cui mi sottoponeva la Gestapo, i miei compagni di cella mi raccontarono le loro vicissitudini, le loro sofferenze, il loro peregrinare per i lager sparsi nel Grande Reich, la fame, le bastonate, le torture, gli appelli, la quarantena, il lavoro, l'uso del cavalletto per le 25 nerbate e i revier, le infermiere dei lager. Conobbi in tal modo cosa era un trasporto, chi era un Blockhalterste, letteralmente anziano del blocco, un deportato, come noi, che svolgeva le funzioni di capoblocco. Le distinzioni dei prigionieri mediante i triangoli con colori diversi, gli orari del lavoro e così via. Per 3 settimane andò avanti il loro racconto. Ognuno aveva delle esperienze personali da raccontare, essendo stati in lager diversi. Mi raccontarono della loro cattura, della loro prima permanenza al coroneo nell'autunno precedente, della partenza per Dachau, del viaggio in treno e dell'arrivo a destinazione. Venni così a conoscere la procedura usata nei lager, dall'arrivo alla quarantena, tutte cose che io sperimenterò di persona qualche settimana dopo e su cui mi tratterrò più a lungo nel corso della mia cronaca. Di quel racconto mi è rimasta impressa una frase del Karabaich. Lassù c'era tutta l'Europa, austriaci, francesi, belgi, olandesi, russi, polacchi, greci, spagnoli ed altri ancora. Prima di arrivare a Dachau non ricordavo nemmeno che ci fossero tante nazioni in Europa. Giorno dopo giorno, seguendo con attenzione ciò che mi raccontavano, prendevo sempre più confidenza con la vita dei lager nazisti. I loro racconti non terminavano mai. Gli episodi si arricchivano di giorno in giorno di nuovi particolari. I miei compagni di cella facevano nuove considerazioni e così si entrava in profondità nella sconvolgente esperienza del lager. Loro attendevano con impazienza la liberazione. Gliel'aveva preannunciata un cecoslovacco quando erano in prigione a Vienna, durante una tappa del viaggio di ritorno. Gliel'aveva confermata il gendarme che li aveva accompagnati in treno da Klagenfurt a Trieste. Ma ormai erano da parecchi giorni nel carcere di Trieste e la loro liberazione tardava ad arrivare. Continuavano ad aspettare. Non sapevano nemmeno a chi, a quale ragione dovessero il ritorno da un inferno che nessuna immaginazione avrebbe inventato più brutto, orrendo e feroce. La libertà non giungeva e loro raccontavano ed aspettavano con infinita pazienza. Talvolta la delusione e lo sconforto avevano il sopravvento e li rendeva tristi e silenziosi. Specialmente il Karabaich, che era sposato da non molto tempo, se ne stava in disparte, triste e taciturno. Si avvicinava intanto, senza che io lo sapessi o me ne rendessi conto, il giorno della mia partenza. Avrei anch'io ripercorso la strada dei miei due amici. Sarei stato segnato dalla loro sorte, dalle loro sofferenze e dalla loro angoscia. Ma ancora non lo sapevo. Sapevo però che cosa fossero i campi di concentramento e conoscevo la vita che si conduceva. Pagina 34.